Vorrei ancora far riprendere la spiegazione che abbiamo iniziato nel pomeriggio, no, sulla trasfigurazione, per soffermarmi ancora sulla espressione finale: alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo, che non è, come sempre nel Vangelo, una annotazione di cronaca. Cioè, quando viene descritto un particolare, occorre cercare di cogliere il senso, perché non è una annotazione come farebbe un giornalista, è successo così. Ha un significato sempre più profondo. Allora, oltre a quello che avevo già detto, vorrei aggiungere alcune cose. E la prima è questa. Quel Gesù che loro vedono come l'hanno visto prima, il loro maestro, è proprio il Figlio di Dio, che annuncia agli uomini la volontà del Padre e l'Evangelo del Regno. Quello che si deduce da questa descrizione è che, e lì in un certo senso anche noi siamo come i contemporanei degli apostoli, è che gli apostoli sono invitati a vedere l'invisibile nel visibile. Noi potremmo dire lo speciale nell'ordinario, il mistero nella storia. La deduzione teologica di questa osservazione è questa. Se vogliamo leggere la presenza di Dio, noi dobbiamo coglierla nell'umanità. L'umanità del Figlio è lo splendore della divinità del Padre. Tutto ciò che Gesù vive nella sua umanità è espressione della sua divinità. Questo collegamento non è mai scontato, mai. Fin tanto che ci sarà la storia, ognuno dovrà come scoprire la verità di questa cosa. Non scoprire intellettualmente, nel senso che questo già la sappiamo, ma scoprire nella propria vita. Non solo. Quando verrà descritta la morte di Gesù, si dirà che, e questo è in particolare Marco, ma tutti annotano questa cosa, il velo del Tempio si squarcia in due. L'annotazione mi sembra si possa leggere così: non c'è più separazione tra cielo e terra. Non c'è più separazione tra il Santo dei Santi e il Santo, perché oramai il luogo della presenza è il corpo di Gesù, il nuovo Tempio, no? Allora, riuscire a leggere l'invisibile nel visibile significa aprirsi al mistero del Regno dei Cieli. Questo mistero è coniugato nell'umanità di Gesù. Quindi quel videro Gesù solo allude proprio all'umanità di Gesù, che per un attimo gli apostoli ne hanno considerato la profondità fino a risalire alle sorgenti del Padre, fino a risalire alle sorgenti dell'eternità. Ma lo splendore di Dio come tale noi lo vediamo nell'umanità di Gesù. Questo, secondo me, è la prima delle deduzioni di questa osservazione. Non videro nessuno se non Gesù solo. Se consideriamo il cammino degli apostoli, in un certo senso, no? E Gesù ha avuto una doppia strategia. All'inizio si era rivolto alle folle, poi è come se restringe la sua premura, si sceglie il gruppo degli apostoli e coltiva la spiegazione del suo mistero, del mistero della sua persona con gli apostoli. Non si rivolge più alle folle in generale, è una delle costanti del racconto evangelico, no? Allora, se guardiamo la storia degli apostoli come è narrata nei Vangeli, noi vediamo come a poco si aprono al mistero della persona di Gesù, fino alla fine. L'evento della trasfigurazione, che già vi avevo detto, no, è riservato ai tre discepoli che poi parteciperanno al dramma del Getsemani, sono sempre questi tre, ha un valore di conferma della loro fede. Fede in Gesù, no? Fede che sarà messa alla prova proprio nel tempo della passione. Infatti i padri, quando commentano questo brano della trasfigurazione, si chiedono perché è stato posto, come dire, come al centro della narrazione del Vangelo, e per una delle ragioni più comuni che si trova è per preparare i discepoli alla prova della passione. È servito? I discepoli non hanno, in qualche modo, non sono venuti meno nella prova. Ma a che cosa è servito? Cioè questo evento della trasfigurazione. Allora, loro sono venuti meno nella prova, ma non hanno abbandonato il Maestro. Allora, l'evento della trasfigurazione, quindi trattato un secondo, 10 secondi, mezzo minuto, non importa, importa la profondità di accesso che l'esperienza ha avuto sul loro cuore. Loro hanno mantenuto questo, noi potremmo dire così, questo attaccamento al Maestro come colui che rivela Dio, anche quando sono venuti meno. Momentaneamente lo possono abbandonare, ma non si distaccano dal loro Maestro. Da questa lezione i padri hanno tratto tutto il discorso del noi possiamo fare peccati, è tutti i giorni, il giusto pecca 7 volte al giorno, no? I nostri peccati ci separano dal Signore? No. Non so se, diciamo, avete notato, nel racconto evangelico Gesù non rimprovera mai un peccatore, rimprovera sempre chi si crede giusto, mai. Ma non perché sorvola sul peccato, ma perché viene accentuata la dimensione della sua rivelazione, che è salvatore. Allora, quando un uomo riconosce il suo peccato, si mette nella condizione di scoprire il volto di Dio. Certo che se nasconde il peccato, non scopre più niente. Ora, chi si crede giusto, non vede il suo peccato, è come se dicesse non ho bisogno della salvezza, non ho bisogno dell'amore di Dio. In questo discorso c'è anche tutto il tema della preghiera. La preghiera è forse tesa ad avere una visione di modo che noi restiamo così confermati in questa visione che non lasciamo il cielo? La preghiera ha questo valore? No, la preghiera ha il valore che quando verrà la prova tu non ti staccherai dal tuo Signore. Allora, se io nella preghiera ricerco la visione, non l'avrò. Se la preghiera però è sincera, quei momenti, diciamo, di intensità di preghiera mi confermeranno in ragione della prova che poi subirò. Allora, non si tratta di godere di una visione, ma di essere confermati nel cuore per poter sostenere la prova e seguire il Signore. fino a gustarne la compagnia. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quel gustare la compagnia non è detto in generale, è detto nelle afflizioni sopportate per amore suo. Qui c'è, come secondo me, un piccolo segreto della vita. Quando si parlano di essere confermati per poter sostenere la prova e di poter sopportare, quindi portare bene, no? Aver pazienza nelle afflizioni, noi immaginiamo troppo superficialmente che questa sopportazione riguarda la natura del nostro essere fedeli. Io, come dire, se sopporto è come se resto, non so, come integro nel seguire il Signore. E immaginiamo che il principio di fedeltà è dato dal fatto che io sono fedele a seguire il Signore. Ma non è questo che viene sottolineato. Il segreto è che questa sopportazione non riguarda la propria fedeltà, ma riguarda la solidarietà con i nostri fratelli fino a far splendere davanti a loro la bontà del Signore, in modo che nessuno si perda, come è stato per l'umanità di Gesù. Dicevano, lui che muore in croce non è un superuomo, non è un eroe, non è un uomo grande. Lui sta unito alla volontà di salvezza del Padre per noi e sta unito a noi proprio per testimoniare a noi la grandezza dell'amore del Padre. Allora, quando noi sopportiamo le prove, e la preghiera ha questa finalità, cioè più il cuore prega con sincerità e più sopporterà le prove, che non mancheranno mai. La sopportazione però non è in ragione della propria fedeltà, ma in ragione dell'essere così solidali con i nostri fratelli da mai venir meno all'amore per loro. In due modi: o io non offendo il fratello, per esempio quando sono arrabbiato, quando mi succede qualcosa, non offendo il fratello e non faccio pagare al fratello la mia tristezza. È un duplice l'aspetto di questa, diciamo, di intendere la sopportazione come fedeltà alla solidarietà. Non manco, quindi non offendo il mio fratello e non lo carico di peso con la mia tristezza. Per dire, quando io ho mal di pancia, mi sento in diritto di sentite, andate a farmi benedire, ho già questo da portare. No? Ecco, chi è fedele nella sopportazione tiene insieme le due cose, né offende né carica di pesi. Ne offende quando tu ti ritieni, come dire, gli antichi dicevano che non si è mai visto un uomo arrabbiarsi senza avere un buon motivo. Però mille buoni motivi nostri non fanno una ragione di Dio. Noi possiamo avere tutti le buone ragioni per arrabbiarci, ma neanche anche ne avessimo mille, queste mille non fanno una ragione di Dio. E quindi l'ira è sempre imputata a noi come peccato. D'altro canto, quando io già patisco, sopporto una lotta, mi viene mal di pancia, eccetera, mi sembra di essere indecentita. Non rompetemi l'anima, che cioè, io faccio pesare all'altro l'afflizione che porto. Ecco. Quando si parla di visione della gloria di Gesù, si allude a questa capacità di fedeltà. a questa capacità di sopportazione, ma nel senso bello del termine, no? Cioè di portare fedeltà all'amore di Dio e all'amore dei fratelli sempre. Questo noi lo possiamo, ma non solo sperare, ma proprio anche vivere in ragione dell'umanità di Gesù, perché la sua umanità così si è espressa. Vi dicevo che la liturgia, quando fa proclamare in una festa o comunque in un contesto liturgico, no, il brano della trasfigurazione, mette sempre quel salmo, no? Ho cercato il tuo volto. Ma spesso mette anche un altro esempio dell'Antico Testamento, e mette l'esempio di Abramo. Non so se voi conoscete la Gadà ebraica sulla vocazione di Abramo. Conoscete? È una cosa simpatica, allora ve la racconto. Allora, Abramo è figlio di Terach. Terach è un costruttore di idoli. Ha la sua bottega, prepara gli idoli, e il figlio Abramo, quando diventa grandicello, aiuta il padre nella fattura degli idoli. Verso l'età dei 15 anni, quindi già grandicello, il padre deve fare un viaggio lungo. Allora affida al figlio la custodia della bottega con tutti gli idoli. Il padre parte. Lui cosa fa? Prende un'ascia e spacca tutti gli idoli che ci sono nella bottega. Ne salvaguarda il più grosso. Poi prende l'ascia e la mette in braccio a questo idolo grosso. E aspetta. Quando ritorna il padre, entra in bottega, disastro, tutto rovinato. E il padre dice, cos'è successo? E il ragazzo, tranquillo, dice, l'idolo più grosso ha fatto fuori gli idoli più piccoli. E lui risponde, ma che stupidata dici, l'abbiamo fatti tutti noi? Ah, con quel A, lui prende, vattene dalla tua terra. È la storiella per giustificare la vocazione, la chiamata del vero Dio per Abramo, no? E poi c'è il racconto del vattene dalla tua terra. È un brano molto commentato nella tradizione ebraica e vale la pena di approfondirlo, perché noi traduciamo vattene, ma secondo la vocalizzazione tradizionale, invece di tradurre vattene, si dovrebbe tradurre vai a te, vai verso te stesso. In ebraico sarebbe lekleka, no? Vai verso te stesso. Allora, ogni chiamata di Dio, pensate alla nostra vocazione, ogni chiamata è un esodo rispetto alla terra dove tu abitavi. Devi uscire. E nello stesso tempo è un ritorno a qualche cosa che ti definiva nell'intimo, ma tu non potevi scoprire. Ricordate, Abramo non conosce nulla della terra dove Dio lo manda. Niente conosce. Lui sa solo che Dio gliene fa promessa. Sarà il suo ascoltare che gli consentirà di vedere la benedizione realizzarsi. Quello che dicevo nella prima meditazione, non sono gli occhi a essere celebrati nell'evento della trasfigurazione, ma è l'orecchio. Quando ascoltano la voce, e vi dicevano che Pietro dopo 40 anni, quando ricorda quell'esperienza, ricorda la voce, non la visione. Allora, questo ascoltare realizza il contenuto di quella relazione che Dio stabilisce con te e man mano rivelandosi tu lo cogli proprio perché ascolti, ma nel senso che le mamme dicono ai bambini, no? Ascolta tua mamma, cioè obbedisci. E è una cosa, forse noi non ci pensiamo mai, ma a dimensione religiosa l'obbedienza corrisponde a questa intimità di fiducia. La mamma dice al bambino, fai. Se il bambino fa, ottiene due vantaggi. Uno, che sono capace di fare. È come dire, si ritrova confermato nella fiducia in se stesso. Due, ritiene la mamma degna di fiducia. Quindi la prossima volta che dirà una cosa, molto più velocemente dirà di sì. È quello che avviene anche con Dio. Se Dio ci ingiunge una cosa e noi obbediamo, da una parte avvertiamo che noi realizziamo qualcosa, diciamo, che ci piace, cioè che ci fa crescere, che ci dà, noi potremmo dire psicologicamente, un senso di valore. Ma due, noi cresciamo nella fiducia in Lui. Allora, quando la parola ci chiede cose che noi istintivamente non siamo capaci a dare, è inutile che noi ci appelliamo, me l'ha detto Dio, allora io lo faccio, mi impegno, cioè come ha chiamata, ha raccolta tutte le mie facoltà per... Se faccio così, l'accento non è posto su Dio che mi chiede, ma su io che faccio. L'accento invece deve essere posto su Dio che chiede. Allora, quando chiede una cosa che io facilmente non riesco a fare, allora devo allargare, eppure ho fiducia in te, ci credo, mi abbandono. Quello che ha fatto Abramo. Allora, se lui lascia la sua casa, se ne va dalla sua terra per la promessa di Dio, quel Dio che gli ha chiesto questo diventerà il suo Dio. Lui lascia la sua casa perché crede alla casa che Dio gli costruisce. Non so se voi, ma sicuramente conoscete, ma il commento che fa Cipriano al Padre Nostro, quando spiega il battesimo, ve lo riassumo così. Se scegli il Padre Celeste, devi lasciare quello terreno, ma non intendi quello di carne, intendi il diavolo, no? Se scegli uno, devi lasciare l'altro. Insieme non si possono tenere. Se scegli il regno di Dio, devi lasciare qualsiasi altro regno. Pensate, quando viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Non può vantare diritti, pretese su di me. Se ti accetti da Dio, di Dio e secondo Dio devi vivere. È tutto l'insegnamento di Cipriano per i neobattezzati. Ed è, come dire, si ritrova proprio nel commento al Padre Nostro, venga il tuo regno. Tutte queste spiegazioni si ritrovano nella esposizione del Padre Nostro. La cosa anche qui è straordinaria, che noi non, è come se non cogliamo, almeno all'inizio non cogliamo, se noi accettiamo la benedizione di Dio, nel senso che ci ci dà un comando, noi lo eseguiamo e ci sentiamo benedetti da Lui, automaticamente noi diventiamo benedizione per tutti. Cioè il ricevere la benedizione comporta il fatto di essere poi benedizione. Pensate alla figura di Abramo. Abramo è colui che per primo introduce nel mondo la conoscenza del Dio vero. In lui sono benedette tutte le nazioni. Lui sarà benedetto da tutte le nazioni. I padri antichi avevano commentato la parabola che Gesù racconta sull'impasto con 3 misure di farina e un po' di lievito, no? Noi quando leggiamo così non ci rendiamo conto della enormità della cosa. 3 misure di farina con un po' di lievito significa far da mangiare per 100 persone. Vuol dire che una donna da sola non può impastare così. L'esempio è fatto per indicare che il regno di Dio è così piccolo rispetto alla massa della storia che è così grande, ma quel così piccolo fermenta tutto, no? Bene, l'esempio dell'impasto di 3 misure, la prima volta nella scrittura è detto a proposito di Abramo, quando arrivano gli ospiti e dice a Sara: impasta 3 misure di farina. Allora, se Abramo con la fede, solo la fede sua, ha portato la trasfigurazione del mondo, perché si è potuto conoscere il Dio vero, questa stessa realtà è vissuta nell'annuncio di Gesù. La fede è questo lievito che fa fermentare, no? È poca cosa, ma fa fermentare tutto. Allora, questo movimento è dato non dalla visione, ma dall'ascolto, cioè dall'obbedienza luminosa. C'è anche un'obbedienza tetra, come dire, io eseguo ma il mio cuore non cambia. Io faccio le cose, ma al massimo per non essere rimproverato. Faccio le cose, ma perché me le impongo. Se l'obbedienza non ha questa dimensione luminosa, vuol dire che non deriva dalla fede. Se non deriva dalla fede, non esprime quella fiducia in Dio per cui io sono partito a fare quella cosa. E se non esprime fiducia in Dio, io non vivo la relazione con Lui. A che pro? Eseguo delle cose da solo, in solitudine? Se potessi riassumere quello che ho detto sia oggi, no, che adesso, tenendo conto della liturgia, potrei più o meno presentare le cose così. Abramo ascolta Dio, Gesù ascolta il Padre, i discepoli ascoltano Gesù. Il frutto della benedizione promessa rivelerà lo splendore dell'amore del Padre. E fuori di questa ottica noi non porteremo frutto, nonostante tutti i nostri impegni. Alla fine noi potremmo essere, diciamo così, perfetti, come Gesù rimprovererà i farisei per la millantata giustizia. Non si può fare questa cosa di sabato, è per legge. E lui dice: ma perché così tu interpreti il sabato? Se il sabato lo vedi così, questa cosa che dico io di fare esprime il senso del sabato in modo veritiero. Tu invece lo osservi solo per te stesso, solo per avere un prestigio, solo per apparire. E tutta la vita, diciamo, morale, quindi tutto l'impegno, è dentro questa doppia possibilità. Noi potremmo cercare la perfezione, ma come immillantata giustizia, oppure cercare come dire, la fiducia di Dio nel suo amore per noi. Il discriminante è questo: quando l'uomo cerca la perfezione per sé, lui noterà che è separato dagli altri, si metterà sopra, si metterà a lato, ma non sarà toccato dagli altri, lui si mette sopra. Quando l'uomo cerca la fiducia di Dio, sarà in comunione con gli altri, e i padri dicono sotto gli altri, sotto tutti, sotto i piedi di tutti. L'ultima cosa, quando risuona la voce nella nube che ha inglobato gli apostoli, la voce dice: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto tutto il mio compiacimento, no? La mia compiacenza. Allora, il cammino diciamo di perfezione, quindi il cammino religioso di sequela per il Signore, consiste nell'entrare in questo sguardo di compiacenza. Cioè, mentre il Padre lo dice su Gesù e sulla sua umanità, lo può dire anche su noi che siamo attaccati a Gesù. Allora, lo splendore consisterà nel condividere in una umanità aperta a tutti lo sguardo di compiacenza del Padre, che riposa tutto sul suo Figlio benedetto, fatto uomo, e se noi rimaniamo in Lui, gustiamo anche noi questo sguardo di compiacenza. Voi sapete che una delle cose più complicate per il cuore dell'uomo è quello di ritenersi degno di amore. Siccome tutti abbiamo dei buchi nella nostra storia, tutti abbiamo delle ferite, nascondiamo molto bene queste ferite per poter ricevere amore, ma nel fondo tutte le, non so, le disfatte amorose che ci sono, tutte le, alla fine toccano sempre questa corda. È successo? È proprio vero, non sono degno di amore. Tutti cerchiamo l'amore, ma nessuno è degno di amore. No. Di per sé l'amore funziona con l'innocenza, ma chi è innocente? Allora, questo intrico, diciamo così, psicologico che l'uomo vive è risolto sotto questo sguardo di compiacenza, perché questo sguardo di compiacenza non ricerca più la nostra innocenza, ma ce la dà. Ce la dà nel senso che la nostra umanità resta solidale con tutti. L'innocenza è quello di mai separarsi da nessun fratello. Noi non ci crediamo, né? Non ci crediamo, e proprio per questo non gustiamo il regno di Dio. Inutile aggiungere altre cose, cioè, le sintesi le fate voi, ma questa cosa, riprendo solo quello che dicevo, la sopportazione nelle prove, che non riguarda la nostra fedeltà, ma riguarda questo della stare solidale con i nostri fratelli, equivale a questo sguardo di compiacenza. Noi riceviamo la compiacenza di Dio non perché noi siamo a posto, ma perché noi siamo solidali, non accusiamo nessuno, non puntiamo il dito contro nessuno. E siccome tutti sono figli suoi, Dio si sente onorato come padre quando noi onoriamo i nostri fratelli. Solo così possiamo ottenere l'innocenza, che è esattamente quella che il Signore insegna ai farisei. È vero, voi non mancate verso la legge, ma non ne cogliete il senso. E siccome voi dite di coglierne il senso senza coglierlo, siete nel peccato. Adesso domani vorrò vedere, sempre a proposito della gloria, però con l'esempio della Samaritana, come il cercare questa gloria significa adorare in spirito e verità. Ma lo vedremo domani con l'esempio della Samaritana.